Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Di Agostino, così noto e importante, vogliamo solo ricordare il suo amore per il Signore, il suo amore per le Scritture.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 17, versetti 14-21. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da lì, da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
Parola del Signore.
In questo episodio si cambia quadro o argomento, diciamo, rispetto a tutta la sequenza precedente, a partire dalla predizione della passione del Figlio dell'Uomo, poi la trasfigurazione, poi la questione rispetto alla venuta di Elia. Oggi abbiamo l'episodio della guarigione, quello che viene indicato come epilettico normalmente, anche se il testo non dice esattamente così, ma si pensa che sia almeno vicino o corrispondente a questo tipo di malattia, che però poi nel testo è attribuita alla presenza demoniaca. Ecco, quindi prima appare come un malato, poi c'è. Ecco a voi la parola. Segue naturalmente il commento molto importante con i discepoli, il dialogo con i discepoli, come mai non sono riusciti a cacciarlo.
Io sono stata su due espressioni molto forti. Una al versetto 17, le parole di Gesù che dice: «O generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi?» E, perché insomma richiama Deuteronomio, cioè citato più o meno in tutte le Bibbie, e 32:5, dove c'è questo rimprovero di Dio al suo popolo per l'idolatria, ecco, quindi per la sua perversione. E qui insomma sembra un po' esagerato, ecco, sembra un po' estremo, ecco, questo rimprovero. E d'altra parte insomma sembra che voglia dire che durante insomma questo momento di assenza di Gesù i suoi discepoli non riescono, ecco, ad essere fedeli o insomma comunque a guarire, ecco, questa persona, ecco, che gliel'avevano, che gli avevano, insomma, per la quale avevano chiesto, insomma, di guarire. E l'altro, un'altra frase molto un po' collegata a questa, molto forte, che mi ha colpito, è stata sempre quella di Gesù, che dice: se avrete fede pari un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Cioè, qui appunto si passa da questa infedeltà dell'uomo, questa incapacità, a una grande fiducia che Gesù dà ai suoi discepoli, cioè, perché questa, almeno io l'ho intesa così, come parole ancora di grande fiducia, ecco, nei confronti dei discepoli, perché abbiano fede e abbiano questo potere che, insomma, è assimilato al potere di Dio. Cioè, solo di Dio che si può dire che a Lui nulla è impossibile, infatti nell'Annunciazione. Però, insomma, mi sembra che ecco, nonostante, insomma, questa prova, insomma, questa infedeltà da parte dell'uomo, Dio, il Signore Gesù, insomma, sia proprio qui perché, perché l'uomo appunto viva a questo livello, ecco, di fede, e sappia che appunto con questa grazia, ecco, che viene da Gesù, questa fiducia grande che Gesù ha nei suoi discepoli, appunto possono vivere a questo livello, questo livello di Dio.
Io faccio più che un intervento solo due osservazioni. La prima è che da questo brano si deduce che i discepoli normalmente facessero guarigioni. Capitolo 10, al versetto 1, si dice: chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. E nel Vangelo di Luca, parallelo, si riporta anche del ritorno dei discepoli entusiasti, perché anche i demoni si sottomettono a loro. Quindi qui il caso è che, diversamente dal solito, i discepoli non sono riusciti a guarire. L'ho già portato ai tuoi discepoli. Allora, ovviamente la domanda sarebbe: perché noi non riusciamo a fare le guarigioni? Forse questo mandato è stato dato, qui in Matteo si dice che è stato dato ai 12, però insomma anche la finale di Marco direbbe che questo potere è dato per le generazioni. Vabbè, questa è la prima osservazione. La seconda, mi ha colpito, è un po' quello che diceva Giovanni all'inizio, che questo ragazzo è colpito dalla luna, cioè epilettico, e poi si dice che è un demonio che causa questo. Beh, intanto un po' bisogna immaginarsi un'epilessia non curata, come la possibilità che abbiamo oggi, quindi doveva essere una malattia spaventosa, cioè un'epilessia senza le possibilità che ci sono oggi di curare l'epilessia e di limitare. E quindi qualcosa comunque di sovrumano, cioè al di sopra di quello che un uomo può fare per limitare i danni. Però certo, qui c'è un'attribuzione proprio al demonio che noi oggi rifiutiamo. Cioè, se qualcuno, come qualcuno c'è anche in certe frange della Chiesa, dice che è una malattia attribuita al demonio, noi lo rifiutiamo. Diciamo che la malattia non è attribuita al demonio in persona, che si impossessa di quella persona. E quindi anche su questo vorrei un chiarimento. No, ci sono delle frange che dicono che la malattia viene direttamente dal demonio, perché Dio non vuole la malattia ma vuole la vita.
Non c'è accordo. È un campo difficile.
Io mi ero fermata a confrontare questo brano di Matteo con quello di Marco. Marco è molto molto lungo, molto diverso, mi insegna cose diverse, ma quello di Marco appunto ha 16 versetti, mentre Luca ne ha 7, Matteo ne ha 7. In Marco il discorso della fede è incentrato sul padre di questo cosa appunto che invece qui sembra questo miracolo sembra quasi in secondo piano, tutto il discorso è verso i discepoli. Quando dice qui Gesù dice o generazione incredula e perversa, questo rimprovero è rivolto ai discepoli, perché la folla è in secondo piano e il padre di questo malato ha fede perché si è prostrato in ginocchio, l'ha chiamato Signore, abbi pietà, cioè una fede che ha fatto una preghiera vera, quindi questa cosa appunto Gesù rimprovera i discepoli per la loro poca fede e questo quasi è un discorso che ritorna, che è stato fatto già varie volte in altri capitoli precedenti, e c'era questa messa in evidenza della poca fede dei discepoli, anche il capitolo 6, il versetto 30, il capitolo 8, il versetto 26, il capitolo 14, 31, il capitolo 16, 8, c'è questa incapacità, questa poca fede, piccola fede, incapacità della fede. E questo lamento di Gesù, fino a quando sarò con voi, cioè, ricorre nel libro dei Numeri, il capitolo 14, 27, no? E anche in altri passi. E fino a quando, ma Gesù è con noi fino alla fine del mondo, dice l'ultimo versetto del capitolo 28, e quindi la fede deve crescere, cioè, abbiamo sempre una piccola fede, tutti abbiamo una piccola fede, poca fede, ma la fede se ne avessimo come un granellino di senape, che è il più piccolo dei semi, che c'è la parabola, il più piccolo dei semi, però la fede deve crescere, quindi dovrebbe essere sempre in crescita. E però anche l'ultimo capitolo, quando Gesù è risorto, i discepoli cosa fanno? Quando lo vedono risorto dubitano ancora, però Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quindi c'è questa fede che è sempre debole fino alla fine e che va chiesta.
Io passo solo una domanda, quello che ha già detto la Gemma qui a proposito della fede. E molte volte Gesù rimprovera la poca fede, ma qui facendo questo rimprovero dice ancora se aveste fede eccetera nulla vi sarà impossibile. Allora questo mi ha richiamato subito la parola dell'annunciazione, nulla è impossibile a Dio, e qui però è detto agli apostoli niente, nulla vi sarà impossibile. Mi chiedevo se l'uomo può essere equiparato a Dio per la fede, cioè se riuscissero, come forse qualche santo, molti santi sono riusciti ad avere questa grande fede, se l'uomo può essere, per la grandezza della fede, possa essere equiparato a Dio. Perché sia Dio nulla è impossibile, e adesso è detto agli apostoli, nulla è impossibile.
Due o tre note. Ho avuto modo in gioventù di frequentare un ragazzo epilettico, ed essendo io nella mia gioventù, passati un bel po' di anni e delle gran cure non c'erano. La caratteristica rispetto alle altre malattie è di questo passaggio improvviso dall'essere a stare bene a boom, cadere. E è un'esperienza che non ti dimentichi mai più, molto particolare. Io personalmente non faccio fatica, c'è dentro di me, che sono ben pragmatica e poco da miracoli, a vedere come qualcosa che è molto vicino a un intervento del diavolo, perché vedi una persona che è un'altra e poi torna a posto, e questa è la prima nota. L'altra è, rispetto a questa fede così piccola, mi è venuto da pensare invece alle parole alla Cananea, che dice: grande è questa grande donna è la tua fede. E invece, tra le tante citazioni di poca fede nel Vangelo di Matteo che sono già state fatte, io avevo in mente soprattutto quella a Pietro, quando viene invitato a camminare sull'acqua, gli viene detto: uomo di poca fede. Tutti questi richiami per dire che mi sembra che l'invito, per le caratteristiche della malattia, l'invito sia a una costanza. La tanta fede di questa donna era che continuava ad andargli dietro cercando le bricioline, la costanza nella fede, che è di far sì che sia una grande fede e che è chiesta, e che se permette anche di fare cose grandi, non so se miracoli, ma cose grandissime, e che è quella che secondo me qui è mancata di fronte al fatto che questa malattia ritorna.
Ma io aggiungo una cosa proprio piccola, perché quando Sara diceva prima che i discepoli in altre situazioni hanno guarito, cioè Gesù ha dato il potere delle guarigioni ai suoi apostoli, forse si può pensare che è un potere che Gesù ha dato, ma non è una cosa magica, cioè cioè perché questo potere agisca è necessaria la fede degli apostoli, dei discepoli.
Quindi difficile, è un brano difficile. Più che soluzioni ho sentito punti interrogativi, per esempio questo. Io noto che il brano non si pone questo problema, noi possiamo giustamente porcelo, perché ci sono altri testi. Non si pone il problema del potere che Gesù ha dato loro, non è discusso qui. Il punto centrale della discussione con i discepoli è l'incapacità, dal momento che non hanno quella pistis, quella fede che serve per fare i miracoli. Io farei, bisogna anche forse distinguere un passo dall'altro. Ci sono dei passi vicini a questo, in cui quando si parla di fede si intende una sicurezza assoluta interiore. Per esempio, se leggiamo Marco capitolo 11 versetti 21, 22, 23, 24, a cui vi rinvio, lì c'è un commento in contesto diverso, è il fico, ma lì c'è un commento in Marco abbastanza sviluppato su cosa si intende per fede. Non è che i discepoli non credono in Dio o non credono in Gesù, non si parla di questa fede qui, quindi forse bisogna distinguere. Qui la fede è la capacità di fare i miracoli e di spostare la montagna. E se voi non so, io ancora non ho provato, e presuppongo di non essere capace. Secondo questo testo significa che non ho neppure una pistis, una fede, in questo senso, come un granello di senape, perché se avessi almeno come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, sposterei le montagne. Siccome non lo faccio, vuol dire che non ce l'ho. Ma vuol dire che non credo in Dio, non credo in Gesù, non credo che sia questo il punto. Quindi bisogna vedere, quando si parla di fede la parola è la medesima, ma il contesto sembra qui indirizzare nel senso, cioè, della capacità, cioè della certezza, della sicurezza assoluta interiore, senza dubitare. Quando pregate, credete, dice là ai discepoli che sono stupiti per il miracolo fatto da Gesù, cioè che il fico si è seccato improvvisamente, perché Gesù ha detto sii secco, e quello si è seccato. Hanno detto, ma caro mio, qui... E Gesù dice, ma se voi non dubitate, e quando chiedete qualcosa o dite qualcosa, pensate di averlo già ricevuto, voi ce l'avrete. Ma chi è che è così? Non lo so. E qui è un punto difficile. Mi sembra che questo sia il punto qui. Ecco, della... E forse, non sono sicuro, forse qui è... Perché Gesù si lamenta, diciamo, se ho generazione incredula e perversa, con chi ce l'ha? Ora, con chi chiede il miracolo non credo. Chi chiede il miracolo è una generazione? No. Coi discepoli, molti pensano coi discepoli, ma se ce l'avesse coi discepoli potrebbe almeno dire a loro. Comunque, anche se ce l'ha coi discepoli, lì si riferisce ai discepoli con questa espressione o generazione, quindi a una condizione dell'uomo, una situazione che non è solo dei discepoli, perché oltretutto queste parole le dice altrove, non dei discepoli. Quindi l'impressione è che qui ci si riferisca, che Gesù si lamenta, sbuffa proprio, non ne può più, della situazione in cui dell'uomo, di come l'uomo è, come noi siamo. Qui sono anche i discepoli che non hanno questa, che non prendono Dio sul serio, non hanno questa fede, no? Ho l'impressione che Gesù si presenti come l'unico vero credente. Portatelo da me. Perché Gesù fa i miracoli? Noi diciamo, vabbè, perché è il figlio di Dio. Qui sembra Gesù fa i miracoli perché ha una fede assoluta. È il grande credente, perché i miracoli li fa sempre Dio. Non venitemi a dire Gesù è Dio, perché questo è chiaro, ma i miracoli li fa solo Dio. E perciò, quando si dice, come diceva prima Cecilia, quando si dice che a Dio nulla è impossibile, per definizione a Dio nulla è impossibile. Attribuire questo a chi ha questa pistis, questa fede, significa che ha una certezza così assoluta nel potere di Dio. Naturalmente questo è un discorso anche che può aprire altri problemi, non è che sia così chiaro, che avviene, cioè che è in grado di mettere in atto la potenza di Dio, non è lui che lo fa. Quindi l'impressione qui potrebbe essere che Gesù si presenta come colui che ha una fede assoluta. I discepoli non sono così, e non solo i discepoli. In Marco 11 si parla poi della preghiera, c'è un'applicazione alla preghiera. Quando chiedete dovreste chiedere con questa certezza assoluta. E allora lo otterrete. Sembra dire che non si ottiene quello che si chiede, perché non c'è questa certezza assoluta che Dio può tutto. E difatti, se ci si pensa, io poi non voglio commentare di più, però, e ci si pensa, veramente crediamo che Dio può tutto? Dio può tutto è un atto per principio. Ma concretamente crediamo che Dio può tutto, è onnipotente, anche perché non fa quasi niente delle cose che secondo noi dovrebbe fare, e quindi che sia poi che può far tutto. Non so, però la lascio a voi la riflessione. E siccome è stato citato l'Annunciazione, lì Maria è presentata come colei che ha una fede perché ha creduto effettivamente a quello che l'angelo ha detto, Dio è onnipotente, può fare tutto, anche una cosa inaudita.